L1Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Sono diversi anni che non sale a piedi a Polloe. Per potere potrebbe, però si stanca. E non è che le dispiace stancarsi. Ma perché? Vediamo, perché? Inoltre, certi giorni sente delle fitte alla pancia. Allora, quello che fa Bittori è prendere il 9, che la lascia a pochi passi dall'entrata del cimitero, e alla fine della visita scendere in città a piedi. In discesa è un'altra cosa. Smontò dietro una signora. Erano le uniche passeggere. Venerdì, tranquillità, tempo buono. E sull'arcata dell'ingresso lesse: «Presto si dirà di voi ciò che si suole dire di noi. Sono morti». A me non mi impressionano con le frasette funebri. Polvere siderale, lo aveva sentito alla tele. Quello siamo, sia che uno respiri, sia che ingrassi i cavoli. E anche se detestava quell'odiosa scritta, era incapace di entrare nel cimitero senza fermarsi a leggerla. «Ragazza, e il cappotto avresti potuto lasciarlo a casa?» Era di troppo. Se l'era messo solamente per vestirsi di nero. Aveva portato il lutto per il primo anno. Poi i figli avevano insistito perché facesse una vita normale. Vita normale? Quei due ingenui non hanno la minima idea di quello che dicono. Desiderosa di essere lasciata tranquilla, aveva seguito il consiglio. Ciò non toglie che camminare tra i morti con vestiti colorati le sembri una mancanza di rispetto. Quindi niente. La mattina presto aveva aperto l'armadio, aveva cercato un capo nero che le coprisse gli altri di diverse tonalità di azzurro, aveva visto il cappotto e se l'era messo, anche se sapeva che avrebbe avuto caldo. Il Tixato divide la tomba con i suoi nonni materni e una zia. La tomba, al lato di un sentiero in lieve pendenza, forma una fila con altre simili. Sulla lapide compaiono il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e quella del giorno in cui lo hanno ammazzato. Il soprannome no. Nei giorni precedenti alla sepoltura, alcuni familiari di Azpeitia avevano consigliato a Bittori di astenersi dal mettere sulla lapide allusioni, emblemi o riferimenti che identificassero il Texato come vittima dell'ETA. Così avrebbe evitato problemi.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta. In questa puntata della mia biblioteca vi parlerò del romanzo Patria di Fernando Aramburu. Fernando Aramburu Irigoyen è uno scrittore, poeta e saggista spagnolo di origine basca. Dopo aver completato gli studi di filologia ispanica all'Università di Saragozza, ancora giovane si trasferisce in Germania per amore, complice un colpo di fulmine per quella che sarebbe poi diventata sua moglie, conosciuta ai tempi dell'università. Con pochi soldi in tasca nel 1985, quando la Spagna, il suo paese, non faceva ancora parte dell'Unione Europea, sbarca il Lunario insegnando per alcuni anni spagnolo e comincia a dedicarsi alla scrittura spaziando nella sua vasta produzione dai romanzi ai racconti alle poesie, saggi e libri per ragazzi. Patria, la sua ultima opera, ha ricevuto il prestigioso premio della critica 2016. Il Premio Nazionale di Letteratura per la Narrativa di Spagna 2017 e nel 2018 il Premio Strega Europeo e il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ancora oggi vive nella città di Hannover con la moglie. Patria è il romanzo in lingua spagnola più importante degli ultimi decenni. È un'opera poderosa, notevole, sia per il contenuto sia per lo stile. Poco più di 700 pagine dove la narrazione prosegue per piani temporali che si intersecano e si sovrappongono richiedendo al lettore, soprattutto all'inizio, la massima attenzione. Il romanzo è ambientato in Terra Basca, zona da cui proviene lo stesso Aramburu. L'inizio è in medias res, i nomi insoliti dei personaggi, cui non siamo abituati se non conosciamo la cultura basca. Sono le difficoltà cui va incontro chi si accinge a leggere il romanzo, insieme al fatto che la storia prosegue su piani temporali diversi. Si va avanti, poi si va indietro, poi di nuovo avanti, come nei grandi capolavori ad acquarello, dove altri dettagli si aggiungono dopo che la prima passata di colore si è asciugata. Verso la fine tutti i tasselli tornano e viene fuori un diamante perfetto, il cui prismatico vertice corrisponde all'omicidio del Chato. Questa scena torna più volte nel romanzo, una volta vista dall'io narrante, un'altra volta dal Chato stesso, un'altra ancora da uno dei terroristi. Un libro che cattura, per la storia delle due famiglie protagoniste, per i forti personaggi femminili, in particolare le due matriarche Vittoria e Miren, per il travaglio dostoevskiano del terrorista José Mari, una volta in cella. Patria è la storia di due famiglie divise e distrutte dall'ETA e dalle vicissitudini della vita, due famiglie amiche, divise da ideali diversi. La prima, la famiglia del Chato, piccolo imprenditore nel settore dei trasporti, sposato con Vittori, ucciso dall'ETA perché aveva smesso di pagare il contributo volontario all'organizzazione. La moglie continuerà a parlare con lui seduta sulla sua tomba e in questa corrispondenza di amorosi sensi racconterà a lui e a noi dei figli, di Nerea e di Xavier, ciascuno infelice a suo modo. La seconda, la famiglia di Hoshan, legata da anni a quella di Chato, composta dal modesto e umile capofamiglia, sua moglie Miren e i tre figli. Arancia, costretta a 44 anni sulla sedia a rotelle e al silenzio in seguito a un ictus. José Mari, il prediletto della madre, il terrorista che finisce a 20 anni in cella per tutta la vita. E Gorka, il mite e saggio figlio omosessuale. In questa rosa, dove i petali disposti concentrici a raggiera sono le storie dei vari personaggi, il lettore conoscerà da vicino le sofferenze e i travagli di ognuno, dall'adolescenza all'età matura, ciascuno con le sue ferite e i suoi sogni infranti. Teso come un thriller, avvincente come un romanzo storico, umanamente variegato come una saga familiare, Patria riesce a mantenere livelli altissimi per la gran parte delle sue pagine. Purtroppo il finale non riesce ad essere all'altezza del resto, non tanto per il suo tono buonista e consolatorio, quanto per la sua prevedibilità e per la sua ansia di volere a tutti i costi far quadrare i conti e chiudere il cerchio della storia, quando forse avrebbe giovato una maggiore incompiutezza, quasi che volere sigillare la vicenda e suggellarla con una morale facilmente leggibile, togliesse quel pathos dovuto all'imprevedibile, all'ingovernabile e all'indeterminato. È un po' come quando ci si accinge a fare un puzzle, consapevoli che il fascino del passatempo consiste nel vedere comporsi dal nulla, a poco e a fatica, il disegno complessivo, mentre gli ultimi pezzi mancanti scorrono via in maniera quasi automatica, senza alcuno sforzo gratificante. Nonostante questa riserva, Aramburu dimostra di possedere quella equanimità, quella obiettività, quella capacità di mantenere la distanza emotiva dagli scottanti fatti narrati, che solo i grandi autori hanno. Inoltre, lo scrittore spagnolo, pur sapendo perfettamente calarsi nel clima storico, non perde mai di vista i suoi personaggi, ritratti affettuosamente nelle loro normali occupazioni, con i loro tic, i loro difetti e le loro idiosincrasie. Il climax drammatico viene così stemperato di frequente, da momenti più leggeri, soprattutto nella rappresentazione della vita domestica delle due famiglie. I battibecchi tra Vittorie e il Chato, o tra Miren e Hoshan, sono impagabili. Aramburu determina così quell'alternanza tra tragedia e commedia che da sempre, penso ad esempio a Shakespeare, caratterizza tutti gli autentici capolavori. Lo stile di Aramburu è semplice e scorrevole, teso a riprodurre un tono il più possibile prosaico e colloquiale. Da questo proposito derivano alcuni inconfondibili vezzi stilistici, come l'alternanza, persino nella stessa frase, della terza e della prima persona. Di Patria si conserva al termine della lettura una impressione molto vivida. Personaggi fieri, severi, eppure teneri, dietro al loro costante cipiglio, come Miren e Vittori. Oppure ripiegati in un autodistruttivo dolore, come Xavier, che ritiene indegno cercare di strappare alla vita pezzi di felicità dopo la morte del padre, provando una specie di repulsione nei confronti dell'allegria. Questi personaggi non si dimenticano facilmente, così come incisa profondamente nelle pagine appare la convinzione dell'autore che nessuna causa, per quanto importante e giusta, nessuna guerra, per quanto santa, può far dimenticare le sofferenze e le ingiustizie patite dai singoli individui, e che assai più che le patrie, labili concetti dietro a cui spesso si nascondono interessi ben poco nobili, a contare sono alla fin fine soprattutto le persone. Le vicende di Patria formano una parte essenziale della storia della Spagna, che è variegata e multiforme. Per questo ho pensato come epilogo di questa puntata al brano La Storia, una canzone con 40 anni sulle spalle, in cui Francesco De Gregori ci ricorda come la società a cui siamo adusi dare tutte le colpe del nostro star male, in realtà siamo noi. Siamo noi la storia. Una poesia che insegna ad assumersi le proprie responsabilità di uomini, genitori, figli e persone. Una canzone, ma anche una poesia, con cui vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme altre note e altra musica.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.